Plus Economia di Sebastiano Barisoni.
Otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico finanziaria, chiaramente avremo una poco invidiabile classifica, avremo anche un'anticipazione del vertice, o meglio dell'appuntamento di domani tra i grandi operatori dei mercati finanziari, il Forex, per capire in base al sondaggio effettuato dall'agenzia di stampa Radio Core sulle 24 ore quali siano le preoccupazioni di chi investe, quindi dazi ma anche le ultime novità per quello che riguarda il cosiddetto vertice di Monaco. Parleremo di questo, parleremo anche di un dato che riguarda l'occupazione italiana, e o meglio quello che si chiama con un inglesismo mismatching, cioè mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, perché nonostante vi sia stato un rallentamento nella crescita dell'occupazione, continua ad aumentare il numero di imprese che non riescono a trovare il personale che cercano. So che alcuni iniziano a dirmi è un tema di salari, per carità, c'è sicuramente anche un tema salariale, ma in molti casi proprio non si riescono a trovare le figure al di là del salario offerto. E lo dico questo perché i dati non solo non si sono tranquillizzati, non sono risultati in calo, ma sono cresciuti anche moltissimo. Si arriva in alcuni settori all'80% delle figure richieste che non sono reperibili. Dicemmo mesi fa, è inesorabile, perché se aumenta l'occupazione, quindi aumenta il numero di persone che lavorano potendo lavorare, e cala nel frattempo anche la disoccupazione, cioè si riduce il numero di persone che non riescono a trovare lavoro tra chi lo sta cercando. È chiaro che le aziende cosa hanno fatto? Di tutte le categorie, manifatturiere e anche dei servizi, sono andate a allargare, diciamo, le maglie. Non trovando candidati, allarghi la ricerca e cerchi anche candidati che non erano ideali, magari li formi internamente. Però poi finiscono anche quelli. Cioè c'è una tale difficoltà nell'incrociare le due cose che purtroppo fummo facili profeti nel dire: guardate che non dico che si stia raschiando il fondo del barile, ma è ovvio che tu allarghi la ricerca, continui a allargarla, a un certo momento anche quella poi finisce. Venendo invece alla cronaca di oggi, parleremo dei mercati, di tutti i mercati. Vorrei partire subito con i mercati azionari e poi ci spostiamo sull'euro, su dollaro. Anzi, ho subito un ascoltatore che mi chiede: ma non doveva scendere? Sì, qualche anche il nostro ospite ha detto nelle settimane scorse, dopo la vittoria di Trump e tutto un insieme di dichiarazioni fatte da lui, andremo verso un indebolimento dell'euro sul dollaro, che tra l'altro in molti ragionamenti veniva associato al fatto di poter in questo modo ridurre l'impatto dei dazi. Perché se l'euro, diciamo così, avesse perso un 10% sul dollaro, avresti ridotto di un 10% de facto l'impatto sui dazi. Ebbene, non sta avvenendo questo. Perché? Perché l'inflazione americana, ne abbiamo parlato ieri ma anche l'altro ieri, al 3% è altina. Donald Trump, non ho capito quale nesso logico segue in questo caso nel dire la Federal Reserve deve abbassare i tassi. No, se l'inflazione resta alta, i tuoi tassi li devi o tenere uguali o alzarli, perché i tassi si abbassano quando c'è poca inflazione e vuoi far spendere di più, rendi più facile l'utilizzo del denaro. Quando hai un'inflazione ancora alta, i tassi non li abbassi, in alcuni casi, come abbiamo visto gli anni scorsi, li alzi anche parecchio. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che l'euro si sia leggermente rafforzato anche sul dollaro, a 1,05. Poi, venendo ai settori di borsa, adesso passo subito alla borsa, c'è più di un caso oggi: in positivo il settore lusso e in negativo invece telecom, ma non solo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Chiarisco, perché me lo chiedete, se gli Stati Uniti non abbasseranno i tassi di interesse e resteranno alti, è chiaro che da questo punto di vista tu non puoi, e l'Europa continuerà a farlo, non puoi sperare in una cosa, avrai un rafforzamento del dollaro, cioè se i tassi di interesse in America restano più alti di quelli nell'area euro, vuol dire che il dollaro rende un po' di più, tutto qui. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e poi sul canale 246 del digitale terrestre. Resto sulla borsa perché Milano aveva anche agganciato per un po' i 38.000 punti, quindi nuovo record dal 2008, è sfumato però su tutte le borse anche per le dichiarazioni di Vance, ma insomma le varie dichiarazioni, l'entusiasmo perché era derivato dai primi contatti tra Trump e Putin, tant'è che Parigi fa più 0,1, Francoforte fa meno 0,5, Londra fa meno 0,5, Milano è invariata a 37.935, Stati Uniti più 0,1 sullo Standard & Poor's, più 0,20 sul Nasdaq, meno 0,1 sul Dow Jones. Per quello che riguarda a Wall Street si sta guardando molto, da un lato i dazi annunciati da Trump che avranno un effetto inflattivo, nel senso che aumentando il costo delle merci che l'America importa, o immaginiamo che riesca a sostituirle con una produzione interna, ma non è che lo fa in due secondi, o se no vuol dire che costerà di più. Ho visto la Coca-Cola ragionare da questo punto di vista sull'ipotesi di tornare a utilizzare di più la plastica per l'aumento del costo dell'alluminio. Le lattine, diciamo, del gruppo Coca-Cola sono fatte in alluminio. Però insomma è di quello che si sta ragionando negli Stati Uniti, cioè con un'inflazione già alta che cosa potrebbe capitare con l'utilizzo dei dazi. Per quello che riguarda invece la piazza affari, segnalo, ovviamente con quello che è successo, le dichiarazioni di Ursula von der Leyen, ne parleremo, che apre l'ipotesi che le spese militari dei paesi dell'area euro escano dal calcolo del deficit utile per il patto di stabilità, e quindi un po' come è avvenuto per il PNRR Next Generation EU, non abbiamo ancora capito lo strumento, cioè se poi queste spese erano fatte dai singoli stati con soldi loro, che però non entrano nel deficit che va a guardare il patto di stabilità europeo, o con un'emissione di debito comune, questo obiettivamente non lo si sa ancora. È chiaro che però tutti i titoli legati alla difesa se ne avvantaggiano. Leonardo da noi fa più 3,60%, poi c'è Iveco più 3,30, Buzzi Unicem più 2,5%, ancora tra i titoli segnalo Unicredit più 1,40, Stellantis più 1,1, Ferrari più 1, era più 0,80%. Crescevano bene i titoli legati al lusso, dico crescevano perché adesso hanno un po' ritracciato, onestamente. Perché cosa è successo? È successo che, ma non Moncler, Moncler meno 1,70, però attenzione, Moncler ha fatto un balzo alla vigilia dei conti del 10%. I conti 2024 sono risultati migliori delle attese, anche quelli di Hermès, e quindi Tito Cucinelli era salito, poi è un po' ritracciato, anche Ferragamo era cresciuto bene, ma diciamo che il messaggio che sta arrivando da questi bilanci è che il settore lusso, perlomeno nei grandi marchi, non è così in difficoltà come alcuni si attendevano. E poi c'è Unipol. Allora, Unipol, devo dire la verità, è poco mosso. Oggi Unipol ha pubblicato i conti, più 0,60%, 1,1 miliardo e 120 milioni l'utile, la raccolta assicurativa pari a 15 miliardi e mezzo, l'utile è salito del 5,2%. E poi ha detto Unipol che sostiene l'operazione di Biper sulla Popolare di Sondrio. Faccio notare che Unipol è sia l'azionista di riferimento in Biper che in Sondrio, quindi sostiene se stesso, diciamo, in qualche modo. Andando avanti su chi perde invece, allora qui ci sono due elementi. Il primo, beh, Telecom Italia, e Telecom Italia ti trova molto male oggi, -7,70%. Perché? Perché l'ingresso l'ingresso delle Poste viene letto da alcuni investitori come un'alternativa all'offerta di CVC, da CVC all'IADA, dell'offerta dei fondi internazionali. L'amministratore legato di TIM, Pietro Labriola, ha detto no, sia l'IAD che Poste sarebbero dei partner con una valenza industriale, però c'è, diciamo così, uno stallo e molta incertezza, e con l'incertezza, per non sapere né leggere né scrivere, si va a vendere, tant'è che il titolo, che aveva appena guadagnato i 30 centesimi di euro per azione, adesso è a 27 centesimi di euro per azione. Invece stiamo cercando notizie su Interpump, perché il titolo sta perdendo il 17,20%, e quindi adesso, che non è un forte calo, è un crollo. E adesso cerchiamo di capire che cosa sia successo su Interpump. Vabbè, motivo è presto detto, adesso l'abbiamo recuperato. Il calo è praticamente, in borsa è quasi identico al calo dell'utile di Interpump, -17% l'utile sull'anno prima e -17,15% in questo momento l'andamento di borsa. Qualcuno mi dice, vabbè, ci sono operazioni short, va bene, adesso. Allora, dunque, vedo moltissimi messaggi anche sull'energia. Adesso un po' di pazienza e cerco di rispondere almeno a gruppi, a tutti i messaggi. Dunque, petrolio fermo a 71 dollari al barile il WTI, e il Brent è a 75. Prezzi medi ancora in rialzo nei distributori, benzina self service 1,828 euro, gasolio 1,734 euro. Il gas oggi è fermo, -1% a 50 euro megawattora, un anno fa era 30, quindi non siamo al doppio, però siamo sempre molto molto più alti. Il pune a 142, un anno fa era 91. Il governo, nella persona del ministro Tajani, ha detto che lunedì nel Consiglio dei Ministri arriverà la proposta del ministro scusatemi, Giorgetti, sul caro bollette. E devo dire che su questo, e non solo su questo, è intervenuto anche il presidente Confindustria Rossini, che ha chiesto subito di disaccoppiare in bolletta il gas e le rinnovabili. Lo avrò raccontato penso decine di volte, ma non ho problemi a ripeterlo. Il problema dell'elettricità e del pune è che noi utilizziamo la fonte più cara, quella marginale, per calcolare il prezzo di tutta l'elettricità. Questo che cosa vuol dire? Che quando il gas sale, sale tutto il prezzo dell'elettricità, anche se ormai hai il 43% più o meno di elettricità prodotto da fonti rinnovabili in questo paese. È una crescita importante. Prima dell'invasione russa dell'Ucraina, prima del Covid, non viaggiavi oltre il 20% di elettricità fatta da rinnovabili. Adesso sei a più del doppio, ma l'effetto non si vede per questo meccanismo di calcolo. E chiedo Orsini di disaccoppiare in bolletta la remunerazione della produzione da gas rispetto a quella delle rinnovabili. Si può fare anche a livello nazionale, va fatto subito. E poi fronti caldi, industria 5.0. Rischiamo di perdere 6,3 miliardi, è una misura troppo complicata con limiti imposti anche a livello europeo e su cui servono chiarimenti urgenti. E ricordo che ne stiamo parlando da mesi. Sostanzialmente sono stati prenotati crediti di imposta intorno ai 400 milioni su 6 miliardi e 400 milioni a disposizione. Resta serbatoio della vecchia agevolazione 4.0, meno generosa ma più semplice, che ha una dote di 2,2 miliardi come limite posto dal Ministero dell'Economia nella manovra di bilancio. È un limite che si sta per esaurire molto molto rapidamente. Tant'è che lo stesso presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, oltre a chiedere di disaccoppiare la bolletta del gas e delle rinnovabili, di eliminare, ha chiesto anche di riattivare Industria 4.0, dotando il piano di nuove risorse finanziarie e di dare pieno vigore alla cosiddetta IRES premiale. Allora, ci occuperemo la prossima settimana, se non ricordo male, di quello che sta capitando al caffè. Sapete che è una commodity tra le più classiche, perché ahimè l'aumento tra il 300 e il 400% del prezzo del caffè, da quello che capiamo, ma ne parleremo la prossima settimana, è dovuto per larga parte, sì, c'è qualche fenomeno meteorologico, ma anche e soprattutto alla speculazione. Lo dico perché è interessante quello che sta accadendo in Giappone, dove il mercato giapponese verrà, tra virgolette, inondato con quasi un quarto di milione di tonnellate, 250.000 tonnellate di riso in riserva. Ora, non devo spiegare a nessuno qual è l'importanza del riso nell'alimentazione giapponese, come il nostro pane, diciamo così, perché ci sono prezzi record dovuti al caldo estivo, poi acquisti generati dal panico per terremoti, problemi di distribuzione. Quindi il governo giapponese mette mano alle riserve e distribuirà 210.000 tonnellate di riso. Il prezzo del riso in Giappone è aumentato di circa il 50% negli ultimi mesi. Andiamo avanti con altre notizie. Molti mi stanno scrivendo dell'intervento di Vance, del numero 2 americano, vicepresidente J.D. Vance, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Avete ampiamente ampia cronaca nei GR24, quindi non vado ho visto alcuni il ministro della difesa tedesco Pistorius, che ha reagito in maniera molto forte le dichiarazioni di Vance, che ha detto in Europa la libertà di parola è in ritirata. Meglio che non commenti, va? Per quello che riguarda invece la parte più economica, già ricordavo prima, attenzione, Ursula von der Leyen ha annunciato lo stop al patto di stabilità per gli investimenti sulla difesa. Per quello che riguarda quindi dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea, ha detto che l'Europa deve fare di più e per raggiungere l'obiettivo abbiamo bisogno di aumentare le spese per la difesa europea. Attualmente spendiamo il 2%, la nostra spesa è aumentata da poco più di 200 miliardi di euro prima della guerra, 320 miliardi, ma dovremmo aumentare considerevolmente quel numero per arrivare circa da poco meno del 2% a oltre il 3%, significa centinaia di miliardi di investimento in più ogni anno. Poi von der Leyen ha detto nessuno vince con i dazi, l'Unione Europea risponderà, siamo in contatto con gli Stati Uniti per trovare una soluzione sui dazi, reagiremo con fermezza a dazi ingiustificati. Poi c'è l'attacco dei media russi al Presidente della Repubblica Mattarella. Per fortuna è arrivata ampia solidarietà dal ministro Tajani, che ha definito le parole di Mosca offensive, anche dal Presidente del Senato Ignazio La Russa. Comunque, andiamo avanti per quello che riguarda altre notizie in breve. Sapete che la Consulta ha ritenuto, la Corte Costituzionale, legittimo il raffreddamento delle pensioni. Il governo aveva deciso nel 2023 di raffreddare la rivalutazione automatica, quindi l'indicizzazione all'inflazione per le pensioni superiori a 4 volte il minimo INPS. E la Consulta, la Corte Costituzionale, ha detto questo si può fare, non va a ledere i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici. ancora due notizie, una che ci porterà quasi in automatico la poco invidiabile classifica, però una invece positiva è il consumo di vino mondiale, bene, con variazioni positive Stati Uniti, Canada, Cina e Brasile. Sono cresciuti più della media gli acquisti di vino italiano, soprattutto grazie a spumanti, prosecco e quant'altro. Meno 2% invece la Francia, perché c'è stato un calo molto forte dello champagne, è l'indagine Wine Monitor di Nomisma, e quindi mentre il prosecco da noi ha fatto un più 4,8% di export a valore, con punte del più 11% negli Stati Uniti, più 10% in Australia, più 9% in Canada. E invece ha fatto meno 2,4% il vino francese, ripeto, soprattutto per via del calo molto forte dello champagne. E poi una notizia che ci può portare quasi alla classifica, adesso vediamo di tenerla anche aggiornata. Ci sono almeno 15 frecce rosse che hanno accumulato ritardi di oltre un'ora e mezza, in alcuni casi si va a due ore, per un guasto sulla linea alta velocità Bologna-Firenze, e tutto, i treni sono stati dirottati sulla linea tradizionale. E poi altre interruzioni o rallentamenti soprattutto verso la linea verso Pescara. I Codacons segnalano che a gennaio vi sono stati 243 rallentamenti o interruzioni sulle ferrovie italiane. E poi le ferrovie dello Stato hanno annunciato rimborso integrale per le frecce con oltre un'ora di ritardo. Allora, qui si va direttamente alla classifica, però prima di andare alla classifica vorrei, dopo il metro pubblicità, capire che cosa è emesso dal sondaggio fatto da Radio Coro sulle 24 ore per Assium Forex in vista del congresso che si svolge domani oggi e anche domani, pensavo di essere già nel fine settimana. Allora, meteo e pubblicità.
Focus Economia.
Sette e 35 minuti, quindi oggi e domani vi sarà l'appuntamento annuale, il congresso annuale di Assium Forex, quindi gli operatori dei mercati finanziari, organizzato assieme al Sole 24 Ore Radio Core, e è stato anticipato, diciamo così, il sondaggio tra gli operatori, ma mi interessa particolarmente visto quello che sta capitando nelle ultime 48 ore, non che prima vivessimo tempi tranquilli, però tra conferma dei dazi, ipotesi di un'accelerazione sugli accordi di tregua in Ucraina e anche posizione molto dura sull'Europa. Allora, Chiara Di Michele di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera Chiara.
Buonasera.
Dunque, voi avete anticipato il sondaggio. Prima domanda, la percentuale di chi vede mercati stabili o in rialzo aumenta o cala? Cioè l'atteggiamento degli operatori è di mercati che comunque supereranno anche queste così incertezze, sì o no?
Allora, sicuramente l'irrompere delle politiche di Trump incide sull'umore degli operatori e a febbraio si osserva come aumenti la cautela. Sostanzialmente vediamo che si affievolisce, cioè scende la percentuale di intervistati che vedono i listini salire. È ancora la maggioranza, ma si attenua, passando dall'87% all'83%, indica quindi un deterioramento, e soprattutto al contempo aumenta di 5 punti percentuali al 62% la quota di operatori che invece non si aspettano ulteriori guadagni. Ricordo tuttavia che molte delle piazze azionarie viaggiano sui livelli massimi.
Eh sì, perché siamo a Milano ai livelli più alti dal 2008, oggi aveva tentato anche di andare a 38.000 punti, adesso sta chiudendo a 37.970. Cioè, quello che voglio dire è giusto far notare come hai fatto le dichiarazioni e diciamo l'avvio molto molto roboante della presidenza Trump ha creato incertezza, però è anche giusto ricordare, come facevi, che siamo in molte borse europee a record. E venendo ai casi un po' più italiani, voi avete interrogato gli operatori anche sui settori che saranno protagonisti. Ce n'è uno che si è risvegliato, diciamo così, da un torpore, ma si è risvegliato tutto praticamente dal settore bancario. Che cosa pensano gli operatori presenti all'Assium Forex dei settori per il 2025 di borsa?
Sì, beh, gli operatori pensano che le banche resteranno protagoniste anche nel 2025. Ricordo che il settore finanziario ha rappresentato un elemento trainante dei listini azionari già nel 2024. E adesso il 71% degli intervistati, quindi la stragrande maggioranza, ritiene che questo trend si confermerà anche quest'anno e che gli operatori monitoreranno in particolare due aspetti centrali, che sono l'evoluzione del margine di interesse in un contesto di tassi BCE in calo e poi possibili scenari di consolidamento alla luce delle numerose operazioni di acquisizione annunciate che stiamo vedendo.
Ultima notizia, visto che poi oggi c'è stato lunedì inizia il collocamento di un nuovo BTP e poi magari ne parleremo anche. Vorrei capire che cosa ci si attenda su tassi e quindi anche spread, perché questo è un BTP, se ho ben visto, che funziona con un 4 più 4, che non è un affitto, ma è il rendimento che è al 2,83%, se non ricordo male, i primi 4 anni, e poi sale al 3,2 nei 4 anni successivi. Prego, Chiara.
Sì, beh, gli operatori restano fiduciosi sull'andamento dello spread tra BTP e Bund. In particolare aumenta addirittura all'82% rispetto al 77% del sondaggio precedente di gennaio la percentuale di operatori che ritengono che il differenziale rimanga stabile nell'attuale fascia di oscillazione, che è compresa tra 100 e 150 punti, e diminuiscono gli operatori che invece si aspettano un aumento al di sopra dei 150. C'è addirittura una quota dell'11% minore, però comunque in aumento, perché era il 5% a gennaio, quindi una quota di operatori che indica addirittura un restringimento dello spread sotto i 100 punti.
Allora, per chiarezza e correttezza, confermo che il BTP, che verrà poi collocato da lunedì 17 alle 13 di venerdì 21 marzo, avrà un rendimento del 2,80% per i primi 4 anni e al 3,60% per i restanti 4. Perché lo si fa questo 4 più 4? Per dare la possibilità a chi vuole venderlo a scadenza di portarlo a scadenza per 4 anni, e invece chi ha un'ottica più lunga, di fatto è come se si comprasse un BTP a 8 anni con un rendimento, adesso fare due calcoli, del 3,20%, una cosa del genere, medio. 2,80 i primi 4 e 3,60 gli ultimi 4. Grazie e buon lavoro a tutti i colleghi impegnati anche domani, oltre che oggi, per il congresso annuale di Assium Forex. Grazie a Chiara Di Michele. Noi invece andiamo diretti sulla poco invidiabile classifica.
La classifica della settimana.
Allora, oggi abbiamo una classifica abbastanza variegata, sia geograficamente che come temi. Però, in quello che chiamiamo il quinto posto bis, c'è una vicenda che sta appassionando l'Italia. È una vicenda che in questi giorni sta appassionando l'Italia. Tutti vogliono sapere come andrà a finire. La tecnica di regia Anna mi guarda e mi dice: non è Sanremo. No, non è Sanremo, è un'altra vicenda, però avrei bisogno di un po' di una base un pochino più così di suspense, tensione. Oh. Profondo rosso, eh? No, più che profondo rosso, è profondo nero, profondo bitume, perché l'Italia è col fiato in sospeso non per sapere chi vincerà Sanremo, ma per capire se riusciranno ad Agrigento a recuperare i famosi tombini seppelliti sotto un manto di bitume, perché a 48 ore dalla visita del Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso 18 gennaio ci si è accorti che la strada che doveva attraversare il Presidente era piena di buche, la si è asfaltata, ma si è asfaltato tutto, i tombini, i chiusini per l'acqua, tutto, i carri di scolo. Adesso non so se interverrà anche Starlink e tutta la rete messa in campo da Elon Musk, che potrebbe occuparsi di cose serie e non così, di dichiarazioni molto estemporanee, e aiutarci a capire dove sono finiti i tombini di Agrigento, perché adesso praticamente cos'è successo? Dopo che il Presidente della Repubblica è ripartito, è stato comunicato ai residenti di quella zona che l'acqua non gliela potevano dare quel giorno, anche se toccava loro, perché avevano asfaltato i tombini, i chiusini e tutto quanto. A quel punto sono partite le ricerche importanti, mancavano solo i cani, ricerche fatte come col metal detector, abbiamo visto tutti, cioè tutto il mondo ha visto, perché è una notizia che, ripeto, ha oscurato quasi Sanremo, tutto il mondo ha visto la ricerca dei tombini, poi è stata sospesa, non ho capito perché, speravano di trovarli vivi, non ho capito, hanno sospeso la ricerca, ecco perché ne riparliamo, perché seguiamo con molta apprensione la vicenda. Adesso i lavori sono appunto cominciati, interrotti a fine gennaio, ricominceranno, questa è la novità di cui vi volevo aggiornare quasi da breaking news, e dureranno fino alla fine del mese di febbraio, e saranno interessate tutte le vie percorse dal Presidente della Repubblica, che a sto punto sembra quasi responsabile dell'asfaltamento dei tombini. C'è uno scontro in corso tra la Regione e il Comune, la Regione ha dato la colpa al Comune, che ha presentato la richiesta di asfaltare solo il 14 gennaio. Tra l'altro è molto difficile questa attività di recupero dei tombini, perché le vie sono Piazza Ravanusella fino a via Petrarca e via Scavo, sono molto, e anche via Empedocle, sono molto affollate durante il giorno, quindi ed è un miracolo a questo punto che non abbiano bitumato anche i passanti, vista la fretta con cui l'hanno fatto, però non si segnalano umani sepolti dal bitume, diciamo si sta ancora cercando, e adesso vedremo di darvi aggiornamenti a breve tempo, spero, sul ritrovamento di tutti i tombini della zona interessata. Vabbè, andiamo alla quinta vera, dai. Alla ricerca del tombino perduto, perché non si possono usare le foto aeree precedenti, Google Map, usare lo street di Google, ricerca sospesa per Sanremo, non lo so, molti mi stanno suggerendo, ma perché non usate le immagini di Google Maps? In effetti, santo Dio, Google Maps ti dà tutto di casa tua, anche quello che passeggia col cane. Hanno beccato anche un crimine grazie a Google Maps in Spagna, se non ricordo male, hanno beccato uno che stava mettendo nel bagagliaio una che aveva ucciso, e l'hanno beccato che ha avuto la sfiga di farsi fotografare in quel momento. Ma è possibile che non si possa trovare un'altra soluzione? I rabdomanti? No, hanno già usato il metal detector. Andiamo avanti, dai, perché al quinto posto vorrei toccare un tema che so che alcuni subito sono insorti, in realtà in questo ci aiuta molto Alessandro Milan, che ha avuto ospite la sindaca di Montevarchi, che è sindaca dal 2021 al secondo mandato, Silvia Chiassai. Che cosa è successo? Un tema che avevamo già affrontato altre volte. La sindaca ha deciso che per tutti i figli, i bambini, di genitori morosi, nel senso non di San Valentino, ma morosi nel senso che non pagano la mensa, a quei bambini sarebbe stato fornito solo tutti dentro la bruschetta, in realtà è più una fettunta, pane con l'olio. Allora apriti cielo, perché far pagare i bambini, per carità, e perché creare questa differenza in classe, tutto un insieme di giustamente anche di preoccupazioni, però attenzione, è giusto che i bambini paghino per l'eventuale colpa dei genitori, Però possiamo, e come si sentiranno quei piccoli scolari che si vedono discriminati, possiamo dire due cose. La prima, poi ascoltiamo anche la sindaca. Lei ha detto, ma io, scusatemi, come devo fare a recuperare quei soldi? E fa notare che però quando lei ha iniziato con, perché non è da adesso che esiste questa norma, si è passati nel comune di Montevarchi da una morosità di 85.000 euro a una di 6.000 euro. Erano rimaste solo 13 famiglie, poi due di queste hanno, i bambini hanno mangiato pane e olio alla mensa, poi due di queste hanno pagato, e adesso lei ha chiesto di incontrare i genitori degli ultimi 11 bambini perché spieghino come mai non hanno pagato e se hanno difficoltà avranno preso in carico dei servizi sociali. Ma magari c'è qualcuno che si vergogna e non chiede aiuto, anche perché chi rientra nel limite della povertà ha il servizio gratuito e questi vanno assolutamente compresi. Però posso dire che io sono d'accordo con la sindaca, non per andare, è chiaro che se riesce a convocare le famiglie è molto meglio, ma la sindaca è passata da 85.000 euro a 6.000 euro di morosità. Vogliamo dire che nella categoria le tasse non le voglio pagare perché puoi non pagarle, a cosa servono le tasse? Poi chiami l'ambulanza, chiami la polizia, vuoi andare giustamente, hai bisogno di vigili del fuoco, a cosa servono le tasse? Posso dire che questo rientra nel filone, io i miei soldi non li voglio spendere in tasse, però poi chiedi la mensa gratuita, per cui tutto questo ma certo che i bambini non hanno responsabilità, però cosa devi fare? La cosa di convocare i genitori ben venga, perché sono rimasti in 11, ma si è passati da 85.000 a 6.000 euro di buco, di morosità. Magari non erano tutti persone che non potevano pagare, se no non avresti recuperato quasi 75.000 euro. Sentiamo la sindaca Chiassai, Silvia Chiassai, ospite di Alessandro Milan.
E questo è, diciamo, un regolamento che vuole incitare il genitore ad essere responsabile e a rispettare le regole, perché un'amministrazione ha il dovere, anche perché io non mi posso permettere di fare buchi di bilancio per piacere di più al mio elettorato, perché forse prima si faceva questo. A me non interessa piacere, mi interessa che vengano rispettate le regole, che io abbia i finanziamenti per rimettere quelle scuole dove vanno i nostri figli, per risistemare i palazzetti dove vanno a fare sport, per equità sociale, perché vi assicuro ci sono tante famiglie in estrema difficoltà economica che però sono paradossalmente non così povere per poter avere un supporto dai servizi sociali e troppo povere per farcela da sole, però in maniera responsabile mettono avanti le priorità, che sono quelle per i figli, sì, sono il pagamento delle tasse, quindi i furbetti, come si diceva, ce ne sono tanti, ve ne assicuro, ma non tantissimi anche per fortuna, fanno pagare due volte a queste famiglie serie sì, il loro atteggiamento.
Abbiamo letto,
ma i bambini
che
a scuola non mangiano paneoli, non è che il bambino viene messo in un angolo,
no.
Il babbo è cattivo, te mangia questo, è un segnale al genitore.
Allora, scontenterò tutti i buonisti, io sono d'accordo al 100% con la sindaca, non è che si sta mettendo il bambino nell'angolo con le orecchie d'asino, ma possiamo dirla che al netto delle situazioni critiche dove è previsto che il servizio sia gratuito, poi se qualcuno non vuole parlarne, per carità, bene consultarli, c'è una marea di gente, visto anche i tassi di evasione fiscale in questo paese, che non paga perché dice, oh, è quello per me, io non voglio pagare le tasse? E quello che ha detto la sindaca è un passaggio che sfugge sempre in questo paese ad una certa classe politica. Con quei soldi lei non è che si abbellisce l'ufficio, ha messo per impianti sportivi che vanno a beneficio della collettività e vanno a beneficio di chi ha meno, perché chi ha meno beneficia di più di un impianto pubblico possibilmente quasi gratuito di chi invece può permettersi di andare dove cavolo vuole pagando. Poi magari se scopriamo che non paghi la mensa, però poi te ne vai in settimana bianca tranquillamente, ecco lì il tema, a mio avviso, fa girare qualcosa. E vorrei unire a questa dichiarazione della sindaca anche quella del sindaco di Como, che si è ricandidato per la terza volta e ha vinto, Alessandro Rapinese, perché ha fatto un ragionamento, anche qui devo dire grazie a Alessandro Milan, oggi ne abusiamo, quindi uno nessuno è 100.000, ha fatto un ragionamento sul rapporto tra cittadino, tasse e servizi ottenuti, che secondo me è da leggere nelle scuole del regno, non dire pizzo di Stato, ci siamo capiti? Ma da leggere nelle scuole del regno, sentiamo.
quando io ho fatto l'esperienza di tuo figlio al nido non lo porti, se mi devi dei soldi di qualunque natura e tipo, anche solo una contravvenzione che ti sei dimenticato di pagare, criminale eccetera eccetera. All'epoca ci siamo sentiti e ho detto vediamo come va. Ha pagato il 100%. Improvvisamente ho contrastato la povertà di questo paese. Sembra che tutti avessero la disponibilità di denaro. Io so solo che da quando ho iniziato a governare, 2 anni fa, voce per voce, mi sono rivolto a chi chiede servizi pubblici pagati da cittadini onesti e di certo non da delinquenti ed evasori, quindi pagati da persone per bene, alle persone che non sono per bene quei servizi, se proprio la legge non mi obbliga a erogarli, non li do. Infatti la carta d'identità purtroppo sono costretto a darla a tutti, anche se non sono in regola con le tasse versate.
Cioè non darebbe neanche la carta d'identità a uno che va dalle tasse, cioè arriva al
caso. Ma non ti do niente, ma sa perché? Perché chi, quell'addetto pubblico che è lì a spaccarsi la schiena tutto il giorno in mezzo a migliaia di persone, riceve uno stipendio e quello stipendio è pagato dalle persone per bene, dai pensionati che hanno la minima, che a fatica vanno, riescono a comprare il latte, ma che pagano le tasse al 100%. Quindi al furbetto, al genio della lampada, all'evasore che pensa che tutti gli altri siano cretini, se potessi, manco la carta d'identità darei.
Beh ragazzi, qua potremmo anche chiudere la classifica con questo, cioè adesso non è che uno voglia levare la carta d'identità, però il ragionamento che lui fa sui dipendenti che ha in comune, che sono lì e il fatto che poi gli introiti certi arrivino dai pensionati e dai lavoratori dipendenti, è perfetto. A chi mi continua a dire, poi passo al quarto posto, ah quindi per lei è giusto umiliare i minori, allora a parte il fatto che cioè ripeto preferisco la soluzione che è stata presa, ma guardate, ricordate cosa ha appena detto il sindaco di Como, come lui ha detto tu al nido non hai diritto, se hai dei soldi che devi darmi, se devi dare, se sei moroso nei confronti del comune per una multa, per la Tari, per qualunque cosa, al 100% hanno pagato. Chissà se facessero così anche al sud, dove abbiamo tassi di morosità che diciamo, a Napoli riescono a recuperare il 40% del dovuto, sia sulle multe stradali che sulla Tari. O se no diciamo che è giusto che chi evade poi si becca pure il servizio, quindi chi, il contribuente onesto, è cornuto e mazziato. Poi il dato è impressionante, da 85.000 a 6.000 i morosi degli asili nido a Montevarchi, e il 100% quando si è visto minacciato la non possibilità di avere l'asilo nido, 100% ha pagato quello che era pendente. Dai. Va bene, allora poi ti chiedi che paese è questo, quando devi raccontare alcune cose come quella che sto per raccontare. Cioè da un lato è tornato un grande classico della poco invidiabile classifica, se riuscissi a trovarla, eccolo qua, e cioè il finto cieco vero ladro, perché ragazzi qui non è un problema di fare il furbetto, il finto cieco vero ladro. Allora, città di Castello, finito sotto processo per truffa ai danni dell'INPS, aveva ottenuto una certificazione di cecità totale, accusato di aver incassato oltre 100.000 euro dall'INPS. L'uomo di 80 anni come beccato dai militari, dai carabinieri, conduceva una vita più che normale dai pedinamenti, ma vi rendete conto, questo è un paese in cui i carabinieri devono andare a pedinare un ottantenne, che voglio dire non sarà magari un pedinamento così difficile visto che non è mennea da giovane, però diciamo, ci mettiamo a pedinare a Civita di Castello l'ottantenne per beccarlo dove? Anzi, nella Guardia di Finanza, scusatemi. Hanno notato gesti inconsueti per una persona che afferma di essere cieca. Quali? Cos'è un gesto inconsueto? Beh, insomma, andava dal barbiere aprendo la porta da solo, si toglieva e si rimetteva la giacca senza aiuto, mancava solo che si facesse la barba da solo. Trovava il posto in cui sedersi con sicurezza senza aver bisogno di sostegni. Poi individuava con disinvoltura la poltrona su cui accomodarsi, andava poi al mercato dopo il barbiere. Non mostrava problemi di vista, è stato visto scegliere la frutta e la verdura dai banchi dei venditori, capito? Giudicava le mele, questa sì, questa no, pensa quanto cieco era, e girare il centro storico in tutta normalità. Ma la conferma definitiva, secondo la Guardia di Finanza, è arrivata nel momento in cui l'hanno beccato sulla pista da ballo. Ora io dico, qui siamo a finti ciechi, veri ladri e veri mona, ma lo abbiamo già raccontato altre volte, ma voglio dire, stai fregando lo Stato, vai a ballare, vai a sceglierti i pomodori più rossi, le mele fugi o invece non fugi, ma dai, ma vedi, ripeto, finto cieco, vero ladro e vero mona. Adesso andiamo sul GR24 e poi vediamo se riusciamo a fare tutto il resto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Sanremo è sempre Sanremo. Chi vinca o chi perda, di chi sia il look dell'anno, chi stecchi o chi colpisca nel segno, quel che è certo è che è il nostro Super Bowl. A crescere sono i numeri della pubblicità e dell'indotto, mentre la musica aspetta la prima canzone vincitrice firmata dall'intelligenza artificiale. Non è Fanta Sanremo. Sono Anna Migliorati, vi aspetto anche questo sabato con l'economia delle piccole cose alle 7.15 qui su Radio 24. Aspettando il re o la regina dell'Ariston, noi, pallottoliere alla mano, facciamo i conti.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, al quarto posto della poco invidiabile classifica, molti mi hanno scritto, guardi, che in Scent of a Woman, che in realtà era un film Profumo di donna con Gasman, e il cieco guida la Ferrari, balla, sì, ho capito, qui stiamo parlando di un finto cieco, molti mi scrivono, ma il medico che ha autorizzato, ecco, gli è stata rivista l'invalidità, ma poi, insomma, si è scoperto, certo che in questi casi ci manca sempre un pezzetto, cioè chi gliel'ha data. In alcuni casi abbiamo visto anche falsificazione di certificati medici, in questo non era presente, stante le cronache. Comunque, della serie, per la rubrica Che paese è questo, al di là del cieco che va a ballare e sceglie con accuratezza quale mela comprare, ti chiedi che paese siamo quando c'è un signore che sostanzialmente a Napoli siamo, sostiene che il suo veicolo ha avuto uno scontro con un altro veicolo mentre era a bordo della sua Fiat 500L. Era fermo con la vettura a Portici all'interno di Piazzale della Uzieres e ha avuto una collisione con un Renault Trafic. Dici, Barisone, che fai? Rubi il lavoro al traffico? No, aspetta, danni lievi, 500 euro, e di solito una cosa del genere la mandi all'assicurazione e viene pagata, anche perché sua moglie è titolare di un'agenzia infortunistica. Ma sono coincidenze. Problema che quando lui manda la richiesta appunto di danni, l'IVAS, che è l'Istituto della Vigilanza Assicurativa, all'IVAS viene un dubbio, perché guardando il nome dell'automobilista ci si rende conto che lui ha avuto 104 incidenti in 18 anni. 104, tipo, vabbè, si sta preoccupando. Non arriva, no, non c'è da preoccuparsi, è chiaramente una truffa, anche perché 104 incidenti in 18 anni devi andare a Lourdes, a Međugorje, non devi andare dalla compagnia assicurativa. Tant'è che poi l'ultimo incidente, quello dove l'hanno beccato, la proprietaria del furgone, che è una fruttivendola di Portici, dice, ma in mezzo era piazzato lì fin dal mattino. Di solito fruttivendole arrivano la mattina e piazzano in mezzo, non è che non è stato coinvolto in alcun incidente. Un altro negoziante dice, ma noi abbiamo visto nessun incidente. Arriva il perito e dice, ma qui non c'è nessun incidente, e si scopre che cosa? Viene smascherato. Allora, lei è stata assolta in secondo grado, perché lui è stato condannato, perché potrebbe semplicemente essersi fidata del marito proprio nel giorno di San Valentino, capisci l'amore cosa fa? E lui è un 45enne di origine partenopea, appunto il verdetto ha confermato la condanna di primo grado a 10 mesi. Più di 5 incidenti all'anno. Cioè, ho capito che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Però qua siamo proprio, ecco, dal cieco al massimo della vista. Povero Stella. 104 incidenti in 18 anni, 5 incidenti all'anno. Ma facevi tempo a riparare la macchina? Boom, di nuovo. Immagina il carrozziere di questo. Cioè, lo conosce meglio di sua moglie a questo punto, visto che lei è stata assolta perché si è fidata del marito. Vatti a fidare del marito, vatti a fidare il carrozziere. Avrà avuto la tessera gold dal carrozziere, no? Non so, gli avranno fatto un percorso di fidelizzazione del cliente. Ecco, ti chiedi che paese è questo, perché mentre racconti di finti ciechi, di quello che ha avuto 108 incidenti in 18 anni, 5 all'anno, festività incluse, poi c'è invece un signore che si chiama Felice Lauzi, nella civilissima Milano, è bloccato in casa da 9 mesi perché nella casa vi dico anche dov'è, in zona alle spalle dell'ospedale Niguarda, una palazzina in via Cirie. Perché? Perché manca l'ascensore. Le mani si muove col girello, è malato di Parkinson, le gambe hanno sempre maggiori problemi e non riesce a salire le scale, a 8 piani per la precisione da fare, 8 rampe da fare. Lo aiuta un'altra inquilina anche, perché lui ha la disabilità certificata, ma anche l'inquilina che lo aiuta, Anna Eboli, 70 anni, che fu colpita anni fa da un infarto, poi l'operazione al cuore, hanno bisogno dell'ascensore, non c'è mai stata, ho scritto anche al Presidente della Repubblica, lei si prende cura del signor Felice Lauzi, ha mandato le mail alla MM, che è il gestore delle case comunali, il parere tecnico è arrivato. Per un ascensore intero, beh, non è che lo vogliamo a pezzi, non c'è spazio sufficiente per l'installazione. Per uno esterno, come in alcune palazzine del civico di fronte, sostiene l'MM, questo non consentirebbe l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche, perché atterrando sul pianerottolo rimarrebbe l'ultima rampa, che sono 10 scalini. Allora, senta una cosa, io non so chi abbia scritto questo giudizio dell'MM, ma vi rendete conto di cosa avete scritto? Cioè, siccome anche mettendo l'ascensore esterno resterebbero 10 scalini, meglio che se ne faccia 87, 8 piani. Ma io dico, ma ogni tanto qualcuno, quando manda queste comunicazioni, fa pace col cervello? Cioè, lo capisce anche un bambino che 10 scalini ti permettono forse con difficoltà di essere fatti 8 rampe di scale? No, è chiuso in casa da 9 mesi. E l'MM, ma che mi scriva all'ufficio stampa se vuole, non ho problemi. L'MM gli ha detto: l'unica soluzione che possiamo proporre è chiederle un cambio alloggio a uno che non è da 9 mesi, che non riesce a uscire di casa. Come lo trasportate, con la gru? Io non, veramente, cioè, cambiamo alloggio, va bene. E come facciamo a traslocare? Chiede lui. Adesso ci devono esprimere i proprietari della palazzina, il comune tra alloggi privati nell'assemblea di condominio. Ci deve essere la maggioranza, oltre che dei millesimi, anche dei proprietari. Intanto lui è sequestrato a casa sua. Vabbè, andiamo a un'altra vicenda. Adesso qui io non so come prenderla. Quanti sono i vincitori, gli idonei di un'ultima tranche di un concorso che abbiamo la base che usiamo sempre per queste vicende, diciamo, da Olimpiade, ecco, momenti di gloria. Allora, il Ministero della Cultura finalmente, dopo mesi e anni di attesa, pubblica l'8 novembre 2022 un attesissimo bando rivolto a bibliotecari, restauratori, architetti, storici dell'arte, archeologi, paleontologi e archivisti. Bene, il bando viene fatto, la maggior parte di questi profili riesce a prendere servizio e si svolge un ultimo concorsone a Roma nel 2023. Scritti il 22 maggio e prove orali tra il 4 settembre e il 18 settembre. Poi arriva la graduatoria definitiva. Allora, intanto il bando esce l'8 novembre 2022. Gli ultimi che possono parteciparvi sono nell'ultimo concorsone nel 2023, 22 maggio. Poi il 4 settembre e il 18 dicembre fanno le prove orali. Dice, ok, sono no. Dopodiché le liste, la graduatoria definitiva esce dopo 11 mesi. Che cosa ci vuole a scrivere una graduatoria? 11 mesi. Ma finalmente il 20 novembre del 2024, cioè siamo dall'8 novembre 2022, io ho partecipato, sono lì, finalmente 2 anni secchi dopo escono ste liste. Tu ti chiedi, ma in un paese normale perché ci mettono 11 mesi a far uscire i nomi di 268 vincitori e 68 idonei? Al che, attenzione, il 9 gennaio scorso i futuri funzionari vengono invitati a esprimere le preferenze territoriali. Quindi tu prenderai servizio per tutti il 17 febbraio, dici dove vorresti lavorare. E allo stesso tempo viene chiesto a tutti quelli che avevano un lavoro, un rapporto di lavoro subordinato, ma anche alle partite IVA, di licenziarsi, o meglio liberarsi da ogni vincolo contrattuale entro il 17, cioè quindi il 16 febbraio ti devi, entro il 16 febbraio ti devi licenziare. Cosa che puntualmente avviene. Tutti i 268 vincitori e i 68 idonei si licenziano, ok? Che cosa succede? Che il ricorso di uno dei concorrenti si licenziano e attendono di prendere servizio. Il ricorso di uno dei concorrenti al TAR del Lazio, che dice che c'era stato un errore materiale nel calcolo del suo punteggio, gli hanno dato 5 punti in meno, deposita il ricorso al TAR in attesa di pronunciarsi. Udienza fissata al prossimo 20 maggio. Il 28 gennaio scorso sospende tutta la graduatoria. Con allora tu puoi immaginare uno che nel 22 fa il caso, poi riesce a fare finalmente cosa il 23. Gli dicono: guarda che devi licenziarti entro il 17 del 24, il 17 cos'era, febbraio, va bene? Ti licenzi per tempo, perché dai, chiudi tutto, e poi il TAR ti dice: no, la graduatoria è sospesa. Cosa fa questo? E questi, sapete, ha ricevuto poco dopo, hanno ricevuto l'indicazione di revocare le proprie dimissioni. Amore, ma non è che quando ti dimetti poi torni dal datore di lavoro e dici: guarda, stavo scherzando, c'è il TAR del Lazio. Non è un elastico. Ah, mi dimetto, no, guarda, ho cambiato idea. Non funziona così il mondo reale. Funziona che se mi dimetto, mi dimetto e basta, no? E poi qualcuno avrà, trovato, avrà preso il mio posto, e comunque l'azienda sa che ho fatto un concorso e che da lì a breve probabilmente mi dimetterò. Non mi riprenderanno mai, mai. Vabbè, ultimo, primo posto della classifica, dai. Ultimo.
And the winner is...
restiamo in tema di occupazione. Grazie al Sole 24 Ore, devo dire, è un'inchiesta del Sole 24 Ore, the winner is... adesso parliamo del mismatching, del perché non si riescono a trovare figure professionali. Giustissimo, l'abbiamo sempre detto, essere duri con l'immigrazione illegale, clandestina, gli scafisti e quant'altro, ma possiamo dire che intanto i click day, lo abbiamo raccontato in tutti i modi possibili, la Coldiretti stima in 100.000 le persone mancanti nei campi regolarmente, da assumere regolarmente, sottolineo visto quello che abbiamo raccontato in questi giorni. Il Sole 24 Ore che cosa ha scoperto? Ha scoperto che i click day non solo sono pochi, vengono esauriti tutti, abbiamo visto anche l'ultimo, ma non riesco più a trovare la notizia, ma ha scoperto che le lungaggini per ottenere, perché tu vai a click day, perfetto, eccolo qua, a distanza dei click day del 2023, solo il 28,6% dei 131.000 lavoratori ammessi col click day di dicembre aveva avuto il visto d'ingresso e quindi è potuto entrare legalmente in Italia e iniziare a lavorare. Sono appunto 37.000 lavoratori su 131.000. Poi il click day di marzo 2024, su 146.000 ammessi, che erano già pochi, ricordate, spariscono in pochissimi minuti, solo il 16% ha ottenuto il visto. E ancora, tu dopo aver fatto il click day e aver ottenuto, devi avere il nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione. Fino a novembre 2024, sul click day del dicembre 2023, appunto solo 74.000, 56%, rispetto al click day di marzo, il 56%. Poi ci sono 13.000 visti richiesti in attesa di rilascio per il 2023. C'è un ulteriore inasprimento per contestare l'irregolarità. Prima del rilascio del visto, il datore di lavoro deve infatti confermare entro 7 giorni la disponibilità all'assunzione. Il datore o l'associazione di categoria riceve una comunicazione via PEC visibile anche nell'area riservata al Viminale, in cui fa da conferma, altrimenti sarà rifiutata l'istanza. Il nulla osta permette al cittadino non europeo di lavorare, ma solo la stipula del contratto di soggiorno che porta il permesso vero e proprio gli consente di restare regolarmente in Italia, e lì partono i problemi di tempo che dicevamo, come hanno ben scoperto Valentina Melis, Lucia Mazzei e poi con un'altra inchiesta di di Micaela Cappellini su quanti addetti manchino. Ricordo che sugli stagionali, per esempio, è partito con 2 ore di ritardo, ma si è concluso praticamente subito, perché su 61.400 domande 60.000 erano già state inviate definitivamente, quindi in pochi minuti i posti sono stati esauriti. Allora, ripeto, va benissimo un paese che blocca l'immigrazione illegale, possiamo trovare un modo per avere l'immigrazione legale in questo paese col calo demografico che c'è, la richiesta di manodopera di cui parleremo, l'applauso non lo do più, andiamo direttamente su Free, l'ho già dato prima al sindaco di Como. Fosse tragico sarebbe comico, ma guardi la farsa, diceva anche Marx, no? È l'altra faccia della tragedia. Comunque, sì, è tutto molto tragico, tutto molto farsesco. In 10 anni, a proposito di click day e quant'altro, il disallineamento, cioè la mancata incontro tra domanda e offerta di lavoro, è raddoppiato. In Italia ormai siamo al 78% delle aziende che vorrebbe assumere con nuove risorse ma non trova candidati nelle competenze giuste, e la Confcommercio lamenta che quest'anno non si riusciranno a trovare 258.000 lavoratori nei settori commercio, ristorazione e alloggio, e continua a crescere. Non è che siamo solo noi, la Germania è all'86%, Israele all'85%, Portogallo all'84%, Francia, Regno Unito e Svezia e Spagna sono come noi al 75%. L'analisi l'ha fatta è il talent shortage, l'assenza di talenti, di Manpower Group. Ann John Fried, amministratrice delegata, buonasera.
Buonasera.
Senta, la domanda è molto semplice, anzi sono due in una. La prima, quanto c'entra però l'offerta salariale, come mi scrivono, cioè lo stipendio, come mi scrivono molti ascoltatori, e continua a salire questo numero perché abbiamo raschiato il fondo, cioè che a forza di cercare, allargare le maglie, non si trova più niente?
Ma allora, sicuramente in questo momento, diciamo, le motivazioni rispetto a questo talent shortage è veramente così elevato che, come diceva lei, è inferiore rispetto alla Germania ed è allineato ai maggiori paesi europei, quindi questo sicuramente è un dato importante, ma per esempio è decisamente più che triplicato negli ultimi 10 anni. Le motivazioni di questo talent shortage sono sostanzialmente 3. Oggi l'Italia è oggetto di un grosso sviluppo tecnologico, dell'introduzione di nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale è sicuramente quella più conosciuta, quella in questo momento di cui si parla di più, e anche tutte le tematiche legate alla transizione ecologica. Che cosa significa? Significa che questi 3 trend importantissimi e ormai insiti nel nostro mercato del lavoro stanno favorendo questo rapido cambiamento, e quindi le competenze richieste dai datori di lavoro rispetto a questi 3 macroscenari sono oggi diventate indissolubili e quindi stanno alimentando questo shortage.
La parte salariale?
La parte salariale è sicuramente una leva importante, indubbiamente. Io oggi
perché continuo a vedere persone che mi scrivono, poi mi offrono 1.200 euro al mese. Allora, dipende dove vivi, sono pochi comunque dovunque nella penisola, a Milano, a Torino, anche in buona parte di Roma diventano miseria, passatemi il termine, scusate per chi riprende, ma dico, cioè, diventa difficilissimo vivere con quelle cifre. Però quanto è importante la variabile salariale rispetto invece ad altre?
La variabile salariale impatta decisamente, è sicuramente una variabile importante. Diciamo anche però che il nostro osservatorio ci sta dicendo che grosse aziende, le aziende in questo momento più importanti, non voglio fare nomi, si stanno accorgendo di questo tema e si stanno adeguando. Quindi oggi decisamente cominciamo a registrare e a identificare dei rinnovi contrattuali, degli aumenti salariali importanti, per esempio su uno dei settori dove oggi il talento delle shortage è più alto, il settore della logistica, si cominciano ad evidenziare questo tipo di interventi. Okay. Non è l'unico, l'unica tematica, perché oggi il tema salariale sicuramente è imprescindibile, ma ci sono oggi anche altre modalità con le quali si possono aiutare le persone ad avere un lavoro e una vita dignitosa, quindi anche altri strumenti legati al welfare, a soluzioni che possono fare da corollario sicuramente un tema salariale importante e imprescindibile.
E invece quanto pesa, un minuto scarso, l'assenza di formazione in questi anni? Sappiamo che sulle discipline STEM, quelle ingegneristiche, tecniche, noi abbiamo pochi laureati, perché il laureato non lo fai in un mese, cioè qui sta finendo il bacino potenziale, secondo lei?
Esatto, qui stiamo proprio terminando il bacino potenziale, legato anche ai temi demografici che giustamente citava lei prima. Questo sicuramente è un tema importante, però anche qui teniamo in considerazione che oggi le tre grandi trasformazioni che le accennavo prima richiedono veramente un continuo investimento in termini di competenze, quindi è importante la base, ma è importante il continuo aggiornamento e allineamento rispetto a queste competenze richieste.
Allora, segnalo che a questo proposito, visto che le competenze si creano prima, oggi andrà in onda durante effetto notte, quindi alle 21.45 in questo caso, domani mattina alle 8.15 in maniera più estesa, il reportage di Radio 24, questa volta curato da Maria Piera Ceci, sulle scelte fatte dagli studenti per le iscrizioni. Triplicano le iscrizioni per corsi tecnico-professionali e 4 più 2 soprattutto, anche se il liceo resta la scelta preferita dagli studenti, ma si stanno muovendo un po' di cose flop del liceo Made in Italy. Grazie Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di Manpower Group, grazie a Daniele Brunetti e chiaramente Livia Caivano e anche al mitico Papa, ormai non ti chiamo più per nome, Gianluca Papa e Anna Riva in regia. Noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.